Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Benvenuti, benvenuti e ancora benvenuti a questa puntata del nostro podcast Sotto Sopra. Come sempre, in questa stagione io saluto immediatamente Gianluca.
Ciao Michela.
E Luca, welcome on board.
Ciao.
Abbiamo chiaramente un ospite non gradito, di più. Una, sinceramente una mia piacevolissima conoscenza molto recente. Vi dirò dopo chi è, prima lo introduco. Ciao Christian Lalla.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie di questo invito.
E di cosa, ci mancherebbe, grazie a te per aver accettato ed è stato bellissimo, Gianluca, me lo confermi che abbia detto buonasera a tutti perché abbiamo dalla nostra parte tutti quanti, a breve ci giocheremo chissà quale fetta d'Italia del mondo come nostro solito, no?
Di sicuro qualche città ce la giochiamo, comunque vedremo, dai.
Vediamo quale. Ma chi è Christian? Christian ha una laurea in giurisprudenza, è un giornalista professionista, nonché fondatore di Spin Doctoring. Nato ad Atessa, ma io ho detto tutte queste cose, ma alla fine della fiera, Christian, tu chi sei?
Così proprio, d'amblè.
Così.
Sono una persona attaccata alla mia terra, sono un abruzzese, ho 44 anni, mi occupo dal punto di vista professionale di comunicazione, ho sempre avuto una grande passione per la comunicazione, una grande passione per la mia terra, per la mia città che è Vasto. Sono nato ad Atessa, ma sono sempre poi vissuto a Vasto, ho fatto lì tutte le mie scuole, poi mi sono staccato da Vasto per l'università. Per il lavoro giro spesso in Italia, Roma e Milano sono sempre state le mie città, diciamo, da una parte preferite per bellezza, dall'altra per lavoro, però appena c'ho un attimo di tempo, insomma, torno nella mia Vasto. E in questo momento mi trovo a Lecco, da 2 settimane mi sono trasferito da Milano a Lecco sul lago per fare una vita più tranquilla, più serena, quindi con il lavoro da casa, con la comunicazione, grazie al cielo, insomma, si può lavorare con un computer, una connessione internet, si può lavorare veramente da ovunque. E, insomma, poi insomma, ci scopriremo durante la trasmissione. Ecco.
Certo, certo, assolutamente sì. Tu sai che... veramente non lo sai questa cosa, adesso che ci ripenso meglio. Noi facciamo domande e chiaramente abbiamo da voi ospiti delle risposte. Non pretendiamo quasi mai nomi e cognomi, ma le nostre domande, scusa, sono un po' sotto sopra, quindi se tu avrai voglia, ma senza impegno, rispondi pure con nomi e cognomi.
Questa è una minaccia.
Lo so.
Sarà difficile perché ho il segreto proprio.
Lo so. Ma io la butto lì.
O soprannomi anche.
Anche soprannomi, va bene tutto, non c'è problema. Però comincio proprio così, brutalmente.
Tocca la piano, dai.
Arriva prima l'ascolto o la comunicazione?
Io dico sempre che un buon comunicatore è prima di tutto un buon ascoltatore. Quindi penso che bisogna prima ascoltare, prima di poter comunicare qualcosa che abbia un senso, che abbia le gambe per camminare. Molto spesso si confonde la comunicazione con il parlare. Tutti parlano bla 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 e pochi ascoltano. Il problema è che il bla 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 crea un sacco di disagio, crea un sacco di problemi nell'ascoltatore. Quindi penso che ascoltare sia il primo passo per comunicare bene. Senza un buon ascolto diventa difficile. A me non piacciono quelle persone che saltano subito alle conclusioni, o meglio, non condivido il comportamento di quelle persone che no, ma io ti ho capito, ma fammi finire. E molte persone saltano subito alle conclusioni perché sentono più che ascoltano, e quindi poi la comunicazione diventa un po' conflittuale, spesso rischia di scivolare nel conflitto, nella polemica, e non è bello. E quindi, ecco, se devo rispondere alla tua domanda, penso che di mettere prima l'ascolto della comunicazione.
Ho una persona che hai appena descritto esattamente di fianco a me, tanto che io tutte le volte che dico qualcosa, lui no, ma comincia a parlarmi sopra, io se mi lasci finire ti
sento. Vabbè, ma questo rientra nella dinamica moglie e marito.
Ah, ok.
Può essere anche una buona tecnica quella di interrompere, quella, no. Basta maneggiarla bene, ecco.
No, con Michela non è mai una buona tecnica.
No. Va bene, il tuo cliente peggiore.
Il mio cliente peggiore? Oddio, diciamo che a 44 anni ho la fortuna di potermi scegliere clienti, però quando ero più ragazzo, io ormai sono... Diciamo che da quando ho fatto il liceo la prendo un po' larga, posso?
Vai.
Posso? Perfetto. E quando volevo fare, come dire, l'università, dovevo iscrivermi all'università, non sapevo a cosa iscrivermi, o meglio, sapevo che volevo fare comunicazione, solo che nel 1996 l'unica facoltà di scienze della comunicazione era a Bologna, fondata da Umberto Eco, e nasceva proprio quell'anno all'Università di Scienze della Comunicazione, ed era numero chiuso, prendevano circa, se ricordo bene, un centinaio di persone. Ricordo che andai alla fiera di Bologna a fare il test per entrare, eravamo tipo 4.000 persone, una cosa immensa, insomma, mi piazzai piuttosto bene ma non entrai. A quel punto decisi di fare giurisprudenza, perché ho detto, male che vada, ho un paracadute e ho comunque un mestiere, insomma, da fare. Però la comunicazione era sempre dentro di me, insomma, un amore infinito. E allora, sai, quando poi sei giovane, ti laurei, hai 25 anni, 26 anni, per fare esperienza imbarchi un po' tutto, no? Quindi ti trovi un po' clienti di ogni genere. Il cliente peggiore è quello che non paga, ecco. Sostanzialmente ho scoperto questa cosa già in giovane età, perché sai, quando sei giovane ti chiamano nella convinzione che proprio perché sei giovane devi fare esperienza, ti danno la grande occasione per avere visibilità, eccetera, eccetera, promesse di ogni tipo, per poi non pagarti. Io, sai, quando poi sei ragazzo è un'esperienza anche quella, io penso che ogni professionista debba passare per il cliente che non paga, perché proprio grazie a quel cliente capisci chi è serio e chi non è serio. Quindi, se devo dire il cliente peggiore, è il cliente che non paga, a prescindere se sia bianco, rosso o verdone, ecco. Ecco, da questo punto di vista è meglio capitarci subito con la persona che non paga, in modo che capisci anche quelle che sono, come affrontare, ecco, certe situazioni, perché poi nei fatti è imbarazzante, ecco, trovarsi a che fare con persone che ti fanno fare lavori molto importanti, dove investi tanto tempo, tanta energia, e poi non avere neanche poi una ricompensa. Io quando avevo 28 anni mi sono detto, se uno non mi deve pagare preferisco andarmi a fare una passeggiata sulla spiaggia di Vasto Marina. Bello, tranquillo, tanto alla fine, voglio dire, se devo lavorare 15 ore al giorno, perché poi quando si organizzano campagne elettorali non c'è giorno, non c'è notte, non c'è sabato, non c'è domenica, e anche quando poi gestisci gli uffici stampa sei collegato H24 per qualsiasi situazione. La comunicazione politica, che è quella di cui mi occupo maggiormente, è una comunicazione di crisi per eccellenza, ecco, quindi lavori H24. Io ho detto, se devo lavorare H24 per non essere pagato, mi faccio una passeggiata in spiaggia. Quindi, ecco, insomma, per rispondere alla tua domanda, penso che questo sia il cliente peggiore, quello che non paga. Ne ho incontrati alcuni, fortunatamente non troppi, nella mia vita, però ecco, penso che capiti un po' a tutti i professionisti, situazioni del genere, poi bisogna solo saperle un po' gestire.
Bene, bene, ma tu quindi, occupandoti principalmente di politica, hai fatto anche il portavoce, chiaramente.
Sì, assolutamente.
Per cui la mia domanda, che esula un pochino dalla politica, è: tu, ex portavoce, o portavoce adesso non lo so, ma immagino magari ex, adesso ti occupi più di formazione probabilmente, se domani ti chiamassero per andare al Grande Fratello, andresti?
Questa è una bella domanda. Non andrei al Grande Fratello perché sono una persona che tiene molto alla sua privacy, alle sue cose, alla sua intimità. Io penso che forse è stato, in questo momento immagino che insomma il comitato di pietra è Rocco Casalino, che è il portavoce. lo stimo come portavoce, penso che abbia fatto un ottimo lavoro, penso che si sia comportato bene. Ecco, se gli devo dare un voto da Gazzetta dello Sport, gli do un bel 7,5 per come ha gestito la comunicazione del governo Conte, in particolar modo nell'ambito della pandemia. Fare prima il Grande Fratello e poi fare, come dire, una carriera nel mondo della comunicazione, del giornalismo, fino ad arrivare ad un livello come quello di portavoce di un Presidente del Consiglio, penso che sia, come dire, una conseguenza, un giusto percorso dal punto di vista logico. Ecco, se adesso dovessi andare a fare, diciamo, ho fatto prima il portavoce e poi vado al Grande Fratello, ho sbagliato mestiere nella mia vita, ecco. Ho sbagliato prima, ecco, a scegliere di fare il comunicatore politico.
Però dall'altra parte potrebbe voler dire che sei diventato famoso, quindi...
chi fa il mio lavoro fa una scelta di campo. Io da questo punto di vista, Michele, ho fatto una scelta di campo. Quando ero ragazzo ho sentito un brivido dietro la schiena, quando facevo il primo liceo, proprio il primo mese del primo liceo, eravamo a fare uno sciopero, no? C'erano tutti davanti a scuola e c'erano questi ragazzi del quinto che gestivano sto sciopero, perché non avevamo la sede a Vasto del liceo scientifico. E quindi ci avevano ospitato i ragazzi del liceo classico, solo che ovviamente insomma si è fatto sto sciopero, arriva un ragazzo del quinto, il primo è la sezione di cui facevo parte io, siamo noi, tu vieni qua, sei il rappresentante del primo E, quindi sono stato, come dire, incoronato in modo dittatoriale, preso, tu sei il rappresentante del primo E, io ho detto vabbè, faccio il rappresentante. E quel giorno, insomma, ho gestito un pochettino quella che era la mia classe, ma ci conoscevamo tutti da poco, un mese. Da lì ho capito l'importanza di parlare con le istituzioni, dico tra virgolette, nel senso che andammo a parlare col preside per quelli che erano i problemi di avere una sede che non era la nostra, poi mi fece eleggere democraticamente, ecco, dalla classe, e feci insomma rappresentante di classe, rappresentante di istituto, e ebbi proprio una grande passione insomma per quella che si poteva definire insomma politica con la P minuscola, perché comunque dentro al liceo, però poi ho continuato all'università. Però poi cosa successe? Successe che mi vado a bere una birra, alcolizzato, balli su un tavolo, guarda, io ho detto ma se io un giorno dovessi fare politico, cioè io non posso fare più niente, non posso fare, perché cioè fai una cosa, niente di grave ragazzi, cioè solo quello che può fare un qualsiasi ragazzo di 20 anni sostanzialmente, tutti lì a giudicare, no? E allora ho detto, sai che, visto che mi piace la comunicazione e mi piace la politica, mi piace anche stare dietro le quinte, perché come vi ho detto, la privacy, l'intimità, ho deciso di vivere un po' in quella via di mezzo, no? In quella zona grigia tra il politico che è il frontman, no? La persona che sta davanti e che deve fare, che deve dire, e l'elettorato, quindi in quello spazio grigio in cui ti vedi e non ti vedi. Ecco, secondo me il portavoce come capi uffici stampa, come le persone che curano, come dire, l'immagine di soggetti politici, istituzionali, insomma chi ha grande visibilità, sono persone che devono stare nell'ombra, perché se vuoi stare in prima linea ti candidi, fai politica, vieni eletto, fai la tua vita insomma da personaggio pubblico. Secondo me chi fa il mio mestiere necessariamente deve stare nell'ombra, perché altrimenti, come dire, significa un po' mettersi in competizione con quello che è il tuo cliente. Io non cerco mai la visibilità quando lavoro con un cliente, ecco perché poi non mi piace mai dire quali sono i miei clienti, per chi ho lavorato, come ci lavoro, perché appunto un mestiere fatto dietro le quinte, e mi ci sono trovato e mi ci trovo bene, nel senso che poi quando ti vai a fare quella famosa birra non ti conosce nessuno, però quando vedi poi le persone che al bar parlano di quello che tu hai deciso che debbano parlare, perché hai deciso tu cosa deve andare sui giornali, quantomeno per il lato insomma del tuo cliente, ecco, poi più importante il tuo cliente, più hai fortuna di, come dire, di indirizzare il dibattito pubblico evidentemente, quella per me è una grande soddisfazione insomma.
Certo.
Bene, bene, ma nell'ambito della comunicazione, quella che chiamano ormai comunicazione 2.0, ma io direi che ormai siamo quasi alla 4.0, perché siamo passati dalla carta stampata, alla radio, alla televisione, a internet, adesso siamo addirittura, abbiamo bypassato tutto questo, cioè sfruttando sempre chiaramente il buon vecchio internet, ma un comunicatore attuale, io trovo che tante volte diventa più un social media manager attualmente, oppure si occupa di social media marketing, nel senso che io trovo che la comunicazione attuale, soprattutto nel livello della politica, sia più che altro marketing, almeno mi sembra tanto marketing vista dall'esterno, cioè non trovo così tanta differenza tra un capo di un partito e la Ceres, ad esempio, nel comunicare sui social media.
Allora,
qui, no, la domanda è quella, è tipo, tu trovi questo cambio, cioè da quando hai iniziato, visto che comunque hai avuto una discreta carriera, tu trovi questo cambiamento o secondo me te è semplicemente, magari io ho una mia percezione o una percezione che può avere la gente legata al fatto che si usano tantissimo i social media?
In quanto percezione è reale, nel senso che io sono abituato a dire che l'unica realtà che conta è la percezione, quindi se le persone, l'elettorato, il pubblico, la gente in generale ha una percezione evidentemente reale, la colpa sta probabilmente in chi fa il mio mestiere, che sia un po' fatto sedurre da questa parola magica marketing, alla quale io sono un po' allergico. Ecco, il marketing è vendita, il marketing è commercio. Io penso che le idee non si possano vendere, si possano al massimo far condividere. Inizialmente, quando in Italia è arrivato il famoso marketing politico, lo ha portato nei fatti, o meglio, lo ha fatto conoscere al grande pubblico Silvio Berlusconi negli anni 90, e i primi libri di comunicazione, non uso un termine sbagliato, i primi libri che parlavano di politica legata al marketing facevano proprio riferimento al marketing politico, quindi è lì che probabilmente è nato un po' un cortocircuito, perché nei fatti la comunicazione politica, l'Italia ha una grande storia con la Democrazia Cristiana, con il Partito Comunista Italiano. Ora, io divido le due sfere, da una parte c'è il marketing che vende sostanzialmente, però dall'altra ci sono le relazioni pubbliche che devono far percepire la bontà di un'idea, di una persona, anche di uno stesso prodotto. Io penso che le persone confondano il passaggio tra marketing e relazioni pubbliche proprio perché è una linea estremamente sottile. A me piace definire in questo modo: se uno si trova in mezzo a una strada, no? Lo chiedo anche agli ascoltatori, no? Se voi vi trovaste in mezzo a una strada, suonereste al campanello di un dentista, perché magari avete bisogno di un dentista, no? Passeggiate e dite: ah, ho bisogno di un dentista. Cioè, uno suonereste a caso al campanello di un dentista per la strada, vedete la targa, dentista Mario Rossi. Io quando faccio questa domanda ai miei ragazzi, quando faccio formazione, la risposta è sempre no, perché mi dicono: mi informerei prima, andrei su internet, chiederei a chi magari c'è già andato, insomma ci sarebbe un po' una sorta di passaparola. Ecco, quando le persone si informano trovano in rete piuttosto che dal vicino di casa, quindi classico passaparola, una percezione positiva, quindi c'è, come dire, un ritorno positivo di questo dentista, di questo Mario Rossi, le persone sono portate a suonare a quel campanello. Bene, chi ti ha spinto a spingere quel pulsante di quel campanello? Quelle sono le relazioni pubbliche, cioè l'immagine che si crea percepita, perché ancora percepita, perché poi ti renderai conto se è bravo o meno, se quando esci i denti ti fanno ancora male oppure sei guarito. Però l'immagine percepita sono le relazioni pubbliche che creano quell'immagine. Poi una volta che suona il campanello, appena si apre la porta, ecco che ti apre il marketing. È lì che apre il marketing, che ti dice: guarda che per la pulizia dei denti ti faccio 50 euro, però se ti fai anche il ponte ti faccio lo sconto, però poi se diventi cliente ti permetto di fare il tuo bambino l'apparecchio con un costo minore. Cioè, una volta che sei dentro, che ti apre la porta, cioè quindi che sei dentro lo studio, quello è tutto marketing. Io, come persona che si occupa di relazioni pubbliche, il mio obiettivo è quello di farti spingere quel campanello. Quindi per il mio elettorato, o meglio l'elettorato dei miei clienti, il mio obiettivo è farti votare quel candidato. Poi una volta che è stato votato, e poi sta al candidato mantenere l'elettorato. Come lo mantiene? Tramite una serie di strumenti di comunicazione che nei fatti vengono utilizzati da social media manager piuttosto che da persone che insomma hanno conoscenze dello strumento, e chiaramente la conoscenza di quello strumento ha in sé delle tecniche di marketing, perché se vuoi far arrivare il tuo messaggio a più persone magari fai la sponsorizzata piuttosto che insomma mille cose, però a quel punto la divisione deve essere netta, no? Da una parte le relazioni pubbliche che creano un'immagine, da una parte il marketing che cerca di mantenersi il cliente nel commercio, l'elettorato, l'elettore nell'ambito poi della politica, ecco. Quindi questo è un po' come la vedo io da questo punto di vista. Di lì nasce poi queste percezioni magari errate, che si pensa che sia tutto marketing, però
certo, no, certo.
Non posso pensare che un'idea sia marketing, sarebbe veramente una cosa obbrobriosa, ecco.
Chiaro, ma una domanda secca proprio questa. Ma tu preferiresti fare il portavoce del Presidente del Consiglio o il portavoce social media manager dei Ferragnez?
Dei Ferragnez, dici? Guarda, io rimango sempre in ambito politico, quindi sicuramente accetto Presidenza del Consiglio e sto. Quando devo firmare, voi dite, io arrivo su.
Ah, ok, fantastico.
Ci mancherebbe, li stimo molto perché riescono ad utilizzare i social media in maniera straordinaria. Cioè, se pensate che il matrimonio di Chiara Ferragni ha ottenuto, voglio dire, è una cosa che in Italia non è mai successa, ha fatto gli stessi numeri della TV generalista, cioè direttamente dal suo Instagram e dai suoi canali social ha fatto gli stessi numeri che può fare una televisione come la Rai o come Mediaset. Quindi quando persone di questo tipo, che io stimo per come utilizzano il mezzo, riescono a fare questi numeri, beh, si deve accendere una campanella, si deve accendere. È solo una questione di tempo, ma i social media arriveranno, insomma, a fare numeri da TV generalista. In questo momento ci riescono molto bene, forse solo i Ferragnez in Italia. Quindi li stimo, ma è un settore che non mi interessa, insomma, quello. Non sarei neanche forse in grado di farlo, ecco.
Ma tu, oltre a fare giornalista, appunto, seguire la parte politica a livello di comunicazione, insegni comunicazione.
Sì.
Per te è più facile insegnare comunicazione o comunicare?
Questa è una domanda molto interessante. Più facile insegnarla oppure?
Comunicare proprio.
Io penso che comunicare sia... io la considero molto semplice la comunicazione, penso che comunicare sia la cosa più semplice che ci sia. Siamo noi come soggetti, come esseri umani, che ci creiamo tutta una serie di sovrastrutture mentali, tutta una serie di catene, ecco, che ci inchiodano in alcune convinzioni, ahimè, errate, che rendono poi la comunicazione molto complessa. Quindi quando insegno la comunicazione, la prima catena che devo spezzare è proprio quella che sia magari sbagliato, le persone passano dell'idea che ah no, magari gesticolo troppo, è errato. Ma chi te l'ha detto? Chi l'ha scritto? Dove nasce questa convinzione? Ora ho fatto un piccolo esempio, ma di queste convinzioni errate ne è pieno il mondo. E io noto una cosa, che quando una persona ha bisogno di un idraulico, chiama l'idraulico, dice mi si è rotto il tubo a casa, si chiama l'idraulico. Quando una persona ha bisogno, che ne so, gli fanno male i denti, dice vado dal dentista. Però difficilmente le persone pensano di aver bisogno di un comunicatore o comunque di una persona che faciliti il loro modo di relazionarsi con gli altri. E quindi il comunicatore non viene chiamato, cioè nel senso che non viene riconosciuto come una figura che può aiutarti ad andare d'accordo con gli altri, a relazionarti meglio con gli altri. Quindi insegnare o comunicare? Per me comunicare è molto semplice, ecco, ma parlo dal punto di vista soggettivo, ma mi rendo conto che vedendo, facendo diversi corsi di formazione, conoscendo veramente tantissime persone, vedo che l'idea collettiva, la percezione collettiva è quella che la comunicazione sia molto complessa. In realtà non è così, è semplice nel momento in cui si conoscono le regole della comunicazione. A me piace sempre fare un esempio, no? Quando a me piace molto il calcio, quando il bambino va a scuola calcio a 8 anni, 9 anni, e quello non lo sa che tirare una gomitata all'avversario è un fallo da espulsione. Quindi quello, se non va a scuola calcio, quando gioca, e quello tira la gomitata e dice, vabbè, ma che ho fatto? Si fa. È la stessa cosa nella comunicazione. Se non sai che tirare una gomitata sulle gengive ad una persona ad un fallo da espulsione, tu lo continuerai a fare quell'errore. Lo continuerai a fare nella convinzione che sia una cosa giusta, perché nessuno ti ha detto che non si fa. E non sto parlando di educazione che danno la famiglia o la scuola, non è assolutamente questo. È la comunicazione, che si insegna poco forse anche nelle scuole, già dalle scuole medie, dalle scuole superiori, dove magari si ha una maggior coscienza e consapevolezza della relazione con gli altri, si insegna poco e si lascia sempre un po', come dire, all'esperienza personale, no? Poi alla fine, bene o male, tutti ce la sbanghiamo, bene o male un lavoro lo trovi, un partner lo trovi, un gruppo d'amici lo trovi, però continui sempre a tirare quella gomitata da fallo di rigore e tu non sai che quello è un grave errore di comunicazione. Quindi è facile comunicare, è facile nel momento in cui conosci le regole. E le regole della comunicazione basta studiarle, fare dei corsi, informarsi. Ad alcuni esce in maniera naturale, perché conosco delle persone che hanno un talento naturale nell'essere empatici, nell'essere assertivi. Altri questo talento ce l'hanno, ma è un po', come dire, nascosto, perché, ripeto, se il bambino non va a scuola calcio a 8 anni, non la impara la diagonale. È un piedino fatato di Maradona, ma se non conosci, come dire, che c'è una porta dove devi fare gol e una dove non deve entrare il pallone, è sempre il discorso delle regole. No, ti manca proprio l'ABC di quello che puoi fare, di quello che non devi assolutamente fare, ecco.
Certo, certo. E, oltretutto noi qua siamo un po' tutti comunicatori a modo nostro, perché tu fai comunicazione vera e propria, noi facciamo i fotografi per cui comunichiamo per immagini. Gianluca fa siti internet, non solo, però anche lui comunica online, e quindi ci sono tante possibilità di comunicare, tanti modi, e io ti dico sinceramente, a volte proprio mi fastidia l'ignoranza nel vero senso della parola, perché non si sa che alla fine, come dici tu, è facile comunicare al di là di tutto. Quindi io tramite il corso ho imparato che alcune paroline messe o non messe in certi posti mi fanno andare sul velluto. Infatti a me ha svoltato la vita, ma lo sapevo anche prima di cominciare il corso, ma non l'avevo mai digerita questa cosa, e invece messa in pratica e presa coscienza è tutto un'altra vivere, è tutto un altro mondo. Comunque grazie a te, grazie al corso che è stato, grazie ai comunicatori in generale che, viva Dio, si portano sulle spalle questa
grazie <peso. ride> grazie
e niente,
diciamo che la comunicazione, io ho sempre nella mia memoria una persona meravigliosa di Vasto, dove ho fatto scuola guida, quindi avevo 17 anni, 18 anni, e ero a questo corso di scuola guida, e si chiamava Don Mario, il gestore di questa scuola guida. Oggi c'è suo figlio, sua nipote, che continua a gestirla, e Don Mario diceva sempre una cosa bellissima: ricordatevi ragazzi che la precedenza è un dovere darla, ma non il diritto riceverla. E lui su questa cosa proprio a martello per tutto il corso di scuola guida, a martello, perché poi alla fine, sai, hai davanti dei ragazzini 17-18 anni che quando prendono la macchina, voglio dire, gli incidenti li fai sugli stop e sulle precedenze. Io quella cosa me la sono portata dentro come un grande insegnamento di vita, che ho riportato poi anche nella comunicazione. E mi piace dire a me stesso e dire agli altri che la comunicazione, una buona comunicazione, è un dovere darla, ma non è un diritto riceverla. Non è un diritto ricevere una buona comunicazione per il fatto che molte persone, la maggior parte, ritengono che la comunicazione sia una cosa da autodidatta. Perché alla fine tu inizi a dire la prima parolina a un anno e mezzo, 2 anni, e poi parte il bla 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 di cui parlavo prima, e poi è tutto un bla 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 praticamente, elementari, medie, superiori, liceo, mondo del lavoro, sempre da autodidatta. Quindi poi ognuno a modo suo ha cercato e trovato una strada per svangarla, come dire, in alcune situazioni, quelle familiari, quelle sentimentali, quelle professionali, però sono sempre strade artigianali. Quindi quando io mi trovo poi di fronte a persone che si muovono come l'elefante in una cristalleria, perché comunicano veramente in maniera pessima, ma non posso parlare di comunicazione, parlano in maniera pessima, ecco perché ritengo la comunicazione quasi una cosa sola, no? Cioè, comunicare è diverso da parlarci, le persone parlano in maniera pessima, io a loro riconosco sempre il, la loro buona fede, perché in buona fede parlano ferendo chi hanno di fronte, sbagliando e creando dei muri e non dei ponti nei confronti dei loro interlocutori, proprio perché è un dovere darla, ma non è un diritto ricevere la buona comunicazione. Mi piace citare Don Mario. Da questo punto di vista è bello vedere poi le persone che si appassionano alla comunicazione, la seguono, fanno i corsi, sentono motivate, perché ha un ruolo fondamentale in tutti i settori della vita, è veramente trasversale.
Sì.
A meno che poi uno non voglia andare su un eremo in Abruzzo, ce ne sono di bellissime, la conosci benissimo, gli eremi abruzzesi, te ne ho parlato. E là sei da solo, non ti disturba nessuno, là puoi fare quello che vuoi, però vivendo in un mondo di relazioni dobbiamo cercare anche di essere un attimino, di saperci insomma stare con gli altri, ecco, non dobbiamo avere l'egoismo di dire seguite me perché l'ho detto io e sta bene così, no, cioè vedi, il mondo è fatto di tante sensibilità e bisogna rispettarle, ecco.
Ti faccio le ultime due domande.
Sì.
La prima, una pillola velocissima per le persone che ci stanno ascoltando, per cominciare bene, non lo so, un saluto, un racconto, un qualcosa che tu ritieni comunque importante, forse anche tra amici.
Assolutamente, una cosa che ritengo molto importante della comunicazione è la differenza tra il comunicare in maniera efficace e il comunicare in maniera persuasiva. La comunicazione efficace e la comunicazione persuasiva sono due binari paralleli. In quella efficace il mio obiettivo è farti capire il mio messaggio. Quindi nel momento in cui tu hai fatto capire quello che pensi e quello che provi alla persona che hai di fronte, punto, sei arrivato, hai fatto il tuo lavoro di comunicatore, hai un 10 e lode in pagella. Okay. Il problema nasce quando noi comunichiamo con le persone e vogliamo persuaderle che la nostra idea sia quella giusta anche per loro e che quindi ci debbano dare ragione e che quindi debbano condividere immediatamente il nostro pensiero. Ci stiamo mettendo sostanzialmente in un campo minato, perché non solo non conosciamo una cippa di comunicazione persuasiva e di tecniche di comunicazione persuasiva, il problema è che alcune volte non abbiamo neanche fatto capire quello che pensiamo e quello che proviamo. Allora il mio consiglio a tutti è quello di: quando voi comunicate con qualcuno, l'importante è che quel qualcuno capisca il vostro punto di vista, il vostro pensiero e la vostra emozione. Non abbiate la presunzione e l'arroganza che l'altra persona debba per forza condividere il vostro pensiero o darvi ragione. Perché nel momento in cui la testa lo fa in background, questo lavoro, il nostro cervello, parte dell'idea che io ti parlo, e quello tu devi darmi ragione, ecco che vi siete incamminati verso il conflitto, ecco che siete partiti verso la polemica, perché avremo sempre di fronte persone che hanno idee diverse, sensibilità diverse, punti di vista diversi. Bene, la bellezza della comunicazione è che io mangio la carne e tu ti mangi le verdure, bene, ce lo siamo detti, a posto, ci siamo conosciuti meglio, ma io non posso fare in modo che quello che mangia le verdure deve darmi ragione che la carne è migliore, ma se quello la pensa in modo diverso, non capisco. Se parto con quel presupposto significa che sono in un ambito di comunicazione persuasiva, e la comunicazione persuasiva bisogna maneggiarla con molta attenzione, perché è molto pericolosa, ecco, quindi il mio invito è: rimaniamo in un ambito di comunicazione efficace. L'importante è fare capire il proprio punto di vista senza avere la presunzione e l'ambizione, se non addirittura l'arroganza, che l'altro debba per forza darci ragione. Non è così e non potrà essere così.
Ok, ho capito perfettamente e ci sta. E ricordiamoci, less is more. Meno è meglio. Ultima domanda. Dai un voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo. Da 1 a 10, ma sappi che abbiamo ricevuto anche degli 11, quindi...
Oh, vabbè, allora, insomma. Nel mio progetto di vita, in questo momento penso di essere ad un 8. Ad un 8 perché ho una bellissima fidanzata, abbiamo preso una bellissima casa nel centro storico di Lecco. Ecco, posso arrivare a 9 con un figlio, quando avrò un figlio, e arriverò a 10 quando vedrò questo figlio realizzato nella sua vita. Ecco, quindi in questo momento mi piazzo con un 8. Dal punto di vista professionale, anche mi piazzo con un 8 perché mi sento soddisfatto, ho fatto tante belle cose, sto facendo delle cose che mi danno soddisfazione, ma il futuro mi dà grande adrenalina perché voglio fare ancora tante altre cose, e quindi quel 9 e quel 10 lo posso ancora scalare. Ecco, insomma, ci sono ancora tanti margini di miglioramento, con la consapevolezza che parto sicuramente da delle buone basi. Ecco, 8-8, diciamo, mi do 2-8.
Bene, bene, bravo, mi piace, bravo. Intanto, dopo l'ultima domanda, io volevo ringraziare soprattutto Christian, perché prima del corso io il comunicatore lo associavo solo ed esclusivamente a Star Trek. Quindi...
Perfetto.
Da buon vecchio Trek,
effettivamente.
Grazie.
Dobbiamo sentire se c'è Gianluca.
Sì, io provo a entrare perché stasera ho avuto un po' di problemi di microfono, ma è stato un piacere ascoltarvi, perché comunque credo che ascoltare Christian sia stato comunque interessante per tutti quelli che stanno all'ascolto di Sottosopra. Io saluto. Mi senti bene, Michela? Tutto bene?
Sento benissimo.
Perfetto, allora vado con la chiusura. Christian, ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento, è stato veramente piacevole ascoltarti, e speriamo anche di averti magari in futuro in qualche altro episodio dove magari ci racconterai qualche aspetto ancora più approfondito del tuo lavoro, soprattutto dell'insegnamento nella comunicazione.
Grazie mille Gianluca, grazie mille Luca, grazie Michela, siete stati gentilissimi, mi sono divertito, è stato bello, grazie a tutti gli ascoltatori di questo podcast, molto bello e molto interessante.
Grazie.
Ciao Michela.
Ciao, io ne approfitto, saluto anche tutti i ragazzi del corso di PNL Public Speaking.
Bene. Luca, ciao, complimenti, stasera hai fatto anche delle domande intelligenti, devo dirtelo.
Ciao, grazie, visto che non ci siamo inimicati nessuno, volevo dire che comunque Gianluca abita a Lecco, che è bellissima ed è meglio di Como.
che disgraziato che sei. Bene, salutiamo tutti gli ascoltatori Sottosopra, come sempre sottosopra.club, sui social media ci trovate ovunque, e ci sentiamo al prossimo episodio con un altro grande ospite. Ciao a tutti.